Ciao amici di Radio Magica!
Siamo i bambini
delle scuole primarie di Trieste.
Vi presentiamo
Crescere con Radio Magica 4!
Un progetto finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
Noi siamo i bambini della quinta H della scuola primaria Gianni Rodari di Trieste.
Anche noi seguiamo il progetto OCS.
OCS significa osservare, comprendere e salvaguardare l'ambiente.
Quest'anno ci siamo occupati della sostenibilità.
Abbiamo fatto molte ricerche
e ospitato tanti scienziati dell'Università di Trieste.
E non solo.
Abbiamo letto diversi articoli dal magazine Focus Junior.
E vogliamo condividere le nostre scoperte con voi.
Buon ascolto!
Ecco il primo articolo letto da Aurora, Mattia, Tommaso e Luca.
Nove più una cosa che devi sapere sull'energia rinnovabile. Autore Guido da Rozze, data 18 aprile 2016.
Il referendum sulle piattaforme petrolifere marine, che si è svolto il 17 aprile 2016, ha riaperto il dibattito. Come fare a tenere insieme il bene del pianeta e la nostra fame di energia? Con le energie rinnovabili lo sappiamo, ma cosa sono e come si possono usare al meglio?
Nel 2016 si è svolto nel nostro paese un referendum. È stato cioè chiesto agli italiani se volessero mantenere o abrogare, ossia eliminare, una legge che riguardava le piattaforme marine che a largo delle coste estraggono gas naturale o petrolio. Il risultato è che la legge resta in vigore e queste piattaforme continueranno a funzionare per molti anni ancora. Il dibattito fra i sostenitori delle energie rinnovabili e i sostenitori delle energie fossili continua.
In questo articolo, una ragione in più per smettere di inquinare. Abbiamo raccontato in che modo l'inquinamento può cambiare il clima, anche a migliaia di chilometri di distanza da dove viene prodotto. È una notizia preoccupante, ma ci sono anche delle notizie buone. Per esempio, che è possibile produrre energia per le attività umane senza tornare all'età della pietra e senza distruggere l'ambiente, e non in un unico modo, ma in tanti e diversi.
Ecco allora le 10 cose che devi sapere sulle energie rinnovabili.
1. Si chiama energia rinnovabile l'energia che viene prodotta da fonti naturali presenti sul nostro pianeta e che vengono costantemente ricreate. 2. Le fonti principali di energie rinnovabili sono idroelettrica, elettricità creata grazie alle dighe artificiali e alle condotte forzate d'acqua che muovono le turbine. Biocarburanti, carburanti create da materiale vegetale. Solare, eolica, energia elettrica creata dalla forza del vento. Geotermica, è l'energia creata dalle fonti di calore presenti sotto la superficie della Terra. Energia da biomasse è quella prodotta con gli scarti delle materie naturali, dalle bucce di banane alla cacca delle mucche e agli scarti agricoli. Infine c'è l'energia marina, ossia l'energia creata dal movimento delle maree.
3. Rispetto ai combustibili fossili, petrolio, carbone, metano, l'energia idroelettrica, eolica e solare non creano gas che aumentano l'effetto serra, ossia gas ritenuti responsabili del riscaldamento globale. 4. Studi recenti sostengono che nel mondo esistono più fonti di energia geotermica rispetto alla somma delle fonti tradizionali, quali petrolio, carbone, gas e uranio. 5. Questo fatto incredibile ma vero. L'energia solare totale che il Sole manda sulla Terra in una sola ora potrebbe soddisfare le richieste di energia di tutto il mondo per un anno intero. Purtroppo La nostra tecnologia non è ancora abbastanza efficiente per permetterci di sfruttare al meglio questo ben di Dio.
6. Già oggi in alcuni paesi produrre energia da fonti rinnovabili costa meno rispetto a quella da combustibili fossili. La ragione è che, di solito, le energie rinnovabili si trovano già nei paesi che le sfruttano, non vengono importate dall'estero, come per esempio il petrolio o il gas che si trasporta in Italia dal Medio Oriente o dalla Russia. 7. L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili sostiene che centinaia di milioni di persone nel mondo potrebbero ricevere energia elettrica pulita da fonti rinnovabili a un costo inferiore rispetto a quello per averla con i sistemi tradizionali, ossia centrali a petrolio ed elettrodotti per trasportarla.
8. Una paleolica turbina di ultima generazione è in grado di produrre elettricità sufficiente per 300 abitazioni. 9. Le paleoliche sono brutte da vedere, rumorose e rovinano il paesaggio. È vero, ma secondo noi le fumose ciminiere delle centrali elettriche sono molto più brutte, in più inquinano. 10. Gli esperti sostengono che a parità di denaro speso, le energie rinnovabili creano il triplo dei posti di lavoro creati dai combustibili fossili, quali carbone e petrolio.
E voi, cari amici di Radio Magica, come la pensate a proposito delle energie rinnovabili?
Essere consapevoli delle conseguenze che il nostro uso dell'energia ha sulla salute e sull'ambiente è il primo passo per chiedere interventi politici che investono su fonti pulite e rinnovabili.
Con questo spirito si è svolto il Climate Strike, lo sciopero mondiale sul clima organizzato per venerdì 15 marzo dagli studenti di tutto il mondo, ispirati dall'iniziativa e dal coraggio di una ragazza svedese di 16 anni, Greta Thunberg.
Io vi parlerò dei gatti della neve ibridi. Il Piston Bully 600 Polar e più ha un motore diesel elettrico ed ha una cilindrata di 12.082 cm3 ed una potenza di 402 cavalli. Ha un motore a 6 cilindri in linea turbo Mercedes-Benz. Il motore elettrico è in funzione a bassi regimi ed in discesa per il funzionamento della fresa. Il costo è tra 800.000 e 1 milione di euro. Il primo consegnato in Italia era nel 2014 a San Vigilio di Marebbe. Produce il 20% in meno di emissioni di CO2 NOx e presenta il 99% in meno delle varie polveri nell'aria. Dalla metà degli anni 70 furono realizzate le prime seggiovie elettriche. Circa negli anni 90, gli ultimi impianti a fune con motorizzazione diesel sono stati convertiti in elettrico. In Trentino Alto Adige e in Svizzera si utilizzano tapirulang elettrici per autoalimentarsi. A Oberhagen ci sono pannelli solari sui prati e sui tetti delle stazioni e delle seggiovie che producono energia che viene utilizzata per il riscaldamento delle case. A Oberholz inoltre c'è un rifugio ad alta quota 2096 metri, costruito in maniera ecosostenibile per i materiali usati e gli impianti innovativi. La De Maclenco e la Tecnoalpin costruiscono cannoni per l'innevamento artificiale ecologici. I pannelli solari sono sul tetto della sala pompe di innevamento.
Adesso Andrea, Giulia, Francesco e Simone vi leggeranno le Green City.
Green City, città verdi. Le Green City sono delle città che hanno visto il grande inquinamento ambientale e dell'aria. È stato approvato un progetto che prevede un modello di Green City che punta ad eliminare l'inquinamento.
Si prevede una gran riduzione del traffico, vaste aree ciclopedonali, rafforzamento dei trasporti pubblici, circolazione di mezzi ecologici, riqualificazione degli edifici, bassa emissione di inquinamento per gli allevamenti, riduzione di inquinamento acustico, produzione e gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche e rendimento energetico.
Stoccolma è stata la prima città con migliorie nei trasporti e nei rifiuti. La capitale verde di quest'anno è Lubiana, in Slovenia. Ha pedonalizzato il centro e preserva tutti gli spazi verdi. Altre città sono Amburgo, Bristol e Copenaghen.
Il G7 è il vertice dei ministri dell'economia delle 7 nazioni più grandi al mondo. Il loro compito è monitorare l'economia mondiale. I paesi partecipanti sono Francia, Canada, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America.
E adesso, sempre da Focus Junior, vi presentiamo il progetto #AlloraSpengo. #AlloraSpengo è un progetto di educazione energetica ideato e realizzato da Energy Way. Si tratta di un progetto rivolto alle classi di seconda media che ha come obiettivo l'abilitazione dei ragazzi a vivere consapevolmente l'efficienza energetica presso la loro scuola.
Il progetto pilota un vero e proprio ciclo di educazione energetica che, grazie al successo ottenuto dal progetto pilota finanziato dagli organizzatori. Il progetto pilota è partito da una scuola di Reggio Emilia. Questa scuola ha risparmiato in un anno il più del 30% di energia. Per questo motivo si è deciso di replicare l'emozzativa.
Per lanciare questo progetto di educazione ambientale, Energy Way ha promosso una campagna di raccolta fondi.
Meno spese e più risorse. Il punto di partenza e di arrivo di questa iniziativa si basa sul presupposto che il risparmio energetico delle scuole libererà risorse che potranno essere utilizzate per acquistare attrezzature, strumenti, software e materiale didattico innovativo che i ragazzi potranno utilizzare per alimentare la loro creatività.
Questo progetto nasce da un'idea di un giovane ingegnere statunitense che lavorava in Giappone nel 1950.
Plan, do, check, act. Plan, la pianificazione è data dalla mobilitazione degli attori interessati al progetto. Do, le azioni sono le lezioni, in classe o in laboratorio coi ragazzi. Check, il controllo dei dati, come qualità della didattica. Act, azioni di riduzione dei consumi e coinvolgimento delle altre classi. È un lavoro molto lungo, ma porta ottimi risultati.
Noi siamo
Mirea,
Rachele,
Christian
e Aristea.
Su Focus Junior abbiamo cercato
le diverse giornate mondiali dedicate all'ambiente.
Ecco cosa abbiamo trovato.
Il 22 marzo di ogni anno si festeggia la giornata mondiale dell'acqua. L'acqua, l'elemento sinonimo di vita. Giornata mondiale degli alberi. Breve storia della festa degli alberi. Nell'antica Roma gli alberi erano rispettati anche per motivi religiosi e i boschi erano consacrati alle divinità. Una delle più grandi feste in epoca romana era la festa Lucaria, che cadeva il 19 luglio, e esistono documenti che testimoniano quanto diffuso fosse l'impianto di nuove piante in occasioni di feste. Nel 1872, in America, nello stato del Nebraska, ci fu il primo Arbor Day, e in Italia negli anni successivi si diffuse anche in Europa, e nel 1898 la prima festa dell'albero. La festa degli alberi oggi mantiene inalterato il valore delle sue finalità istitutive, che sono ancora più attuali di un secolo fa. per creare una sana coscienza nelle generazioni future.
La Giornata Mondiale dell'Ambiente è una festività proclamata nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e viene celebrata ogni anno il 5 giugno. È stata celebrata per la prima volta nel 1974 con lo slogan Only One Earth, una sola terra. La Cina ospiterà le celebrazioni mondiali della Giornata Mondiale dell'Ambiente di quest'anno del 5 giugno 2019 sul tema dell'inquinamento atmosferico.
La Giornata della Terra è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra da energia combustibile e fossili.
Ce la faremo!
Noi siamo la Green Generation.
Giulia.
Matteo.
Giulia.
Lara.
Vi presentano
un articolo tratto da Focus Junior Online.
Il posto più inquinato al mondo è un'isola del Pacifico.
Di Lara Infante, il 25 settembre 2017.
Come fa un'isola disabitata a passare da paradiso della natura a discarica di plastica?
L'isola di Henderson è diventata di plastica a causa dei rifiuti che ricoprono il 99,8% della sua superficie, pari a 38 km quadrati. Lo hanno scoperto gli scienziati marini della Tasmania University che quando sono sbarcati sull'isola hanno trovato i granchi e altre creature marine a riposo nelle nuove loro case, tappi di bottiglie, pneumatici, barattoli di creme di bellezza e flaconi di shampoo.
La ricercatrice Jennifer Levers afferma che il problema è grave. Il suo team ha calcolato che il totale dei rifiuti che ricoprono l'isola è di 18 tonnellate e il 68% dei rifiuti è sommerso sotto la sabbia. Quindi quello che si vede in superficie è solo la parte minore del male.
Ma c'è una notizia più brutta, il fatto che un'isola paradisiaca come Henderson, patrimonio dell'UNESCO dal 1998, sia stata ricoperta completamente di plastica nel giro di 10 anni. È la dimostrazione del comportamento antiecologico detenuto dalle popolazioni del mondo intero.
Come ha fatto ad arrivare tutta quella plastica in un'isola disabitata e sperduta del Pacifico?
L'isola di Henderson confina con le Figi, l'isola di Pasqua e le Galapagos e l'isola più vicina, dista circa 115 km. Quindi è disabitata, ma ogni tanto sbarcano sulle sue spiagge ricercatori scientifici per studiare le piante e gli uccelli endemici e locali alla ricerca di legno.
E allora, come ha fatto ad arrivare lì tutta quella plastica? I risultati delle ricerche condotte dalla Levers parlano chiaro.
Sulle spiagge abbiamo trovato bottiglie provenienti dalla Germania, contenitori provenienti dalla Canada o dalla Nuova Zelanda e da tanti altri paesi. Questo dice che abbiamo tutti una responsabilità per ciò che sta accadendo. Se in una delle isole più remote e considerate più incontaminate al mondo registriamo questi valori, significa che ormai tutti gli angoli del globo sono già influenzati.
In poche parole, tutti i rifiuti sarebbero stati portati lì dalle correnti favorevoli, si fa per dire, dalle acque dell'oceano.
I numeri. Ci sono le tracce di prodotti provenienti da almeno 24 paesi e da tutti e 5 continenti. In tutto ci sono 38 milioni di detriti.
Ogni metro quadrato dell'isola ha tra i 20 e i 670 pezzi di plastica in superficie e tra i 50 e i 4.500 pezzi sepolti. Si stima che ogni giorno siano 3.750 i pezzi di plastica che si accumulano sull'isola. I rifiuti totali dell'isola rappresentano la quantità di immondizia che il mondo produce in 2 secondi.
Soluzioni. Una lezione dal Kenya. Pulire non basta. Bisogna ridurre la produzione dei rifiuti con leggi appropriate. Come le misure recentemente approvate dal governo del Kenya, ma ci sono leggi simili già in vigore in tanti paesi africani. Multe fino a 32.000 euro e detenzione fino a 4 anni per chi introduce nel paese sacchetti e imballaggi di plastica non biodegradabile.
Allarme dell'ONU. Le Nazioni Unite avvertono: se lo sversamento della plastica nelle acque procederà con i ritmi di oggi, nel 2050 nel mare ci sarà più plastica che pesci.
E noi questo non lo vogliamo.
Ora vi raccontiamo degli esperimenti fatti a scuola. Un giorno è venuta a scuola una ricercatrice dell'Università di Trieste per farci fare degli esperimenti con alcuni sacchetti di plastica. La signora aveva portato una bilancia con due ganci. Bisognava prendere vari tipi di borse e inserire un manico sulla bilancia e riempire la borsa con dei libri per vedere quanti chili poteva portare prima di rompersi. Per il secondo esperimento bisognava ritagliare a pezzetti i vari tipi di sacchetti della spesa e metterli dentro a dei contenitori e coprire i pezzetti con la sabbia e ogni due mesi controllare se i sacchetti si erano disintegrati. Noi avevamo controllato circa dopo due mesi, ma purtroppo non era successo nulla. Ci vogliono diversi decenni per far sì che questo accada e non tutti i sacchetti erano biodegradabili.
E ora una ricerca sui sacchetti di plastica. In mare ci sono meno sacchetti di plastica, almeno lungo le coste del Regno Unito. Lo rivela uno studio che mette in relazione il pagamento dei sacchetti da parte dei cittadini e la loro dispersione nell'ambiente. Il numero di sacchetti di plastica in mare è diminuito di quasi un terzo rispetto allo scorso decennio, mentre sono aumentati gli altri tipi di rifiuti di plastica trovati in acqua.
Se davvero i sacchetti alla deriva sono un numero minore, perché costano e quindi in mare ne finiscono il 30% in meno. Questa tendenza al ribasso sarebbe la dimostrazione che le politiche possono influenzare la quantità e la distribuzione di alcuni tipi di rifiuti marini, anche in tempi brevi, cioè nell'arco di pochi anni.
Dal 1 gennaio 2018 entra in vigore la legge sulla regolamentazione riguardo all'uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri, che dovranno essere biodegradabili e a pagamento dal consumatore. La legge in questione viene approvata dal mese di agosto in Italia. Tale decreto ha introdotto nuove misure dell'uso dei sacchetti leggeri, prodotti particolarmente nocivi per la salute dell'ambiente. La legge impone che i sacchetti di plastica per la spesa, chiamati da molti shopper, devono avere determinate caratteristiche. Devono essere biodegradabili e compostabili, nonché certificate come tali da appositi enti. Per biodegradabile si intende un prodotto che, una volta disperso nell'ambiente, si decompone facilmente, risultando poco o per nulla inquinante. Per compostabile si intende un materiale che, in seguito alla sua degradazione naturale o industriale, si trasforma in utile compost. Da questo momento i commercianti, tra cui i supermercati alimentari, fruttivendoli, macellerie e pescherie, hanno il divieto di vendere i soliti sacchetti di plastica.
Riccardo,
Sebastian,
Gabriele,
Simone
vi presentano un articolo tratto da Focus Junior.
Vi parleremo dei consorzi di recupero
e dell'importanza della raccolta differenziata.
Focus Junior ha intervistato Franco Grisan, presidente del CoReVe, il consorzio di imprese che recuperano il vetro, un'attività importantissima per l'ambiente e per il risparmio energetico. Ecco cosa ci ha raccontato.
Franco Grisan, lei è presidente del CoReVe, il consorzio per il recupero del vetro. Quali sono stati i vostri obiettivi per il recupero del vetro nel 2014?
Nel 2013 il tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro, bottiglie e vasetti è stato pari al 72,9% dei consumi degli italiani, con un aumento del 2% circa rispetto all'anno precedente. I risultati sono stati quindi soddisfacenti. Questo significa che è aumentata la quantità raccolta, ma possiamo far ancora meglio, focalizzandoci su due obiettivi principali. Il primo obiettivo è migliorare la qualità della raccolta in tutta Italia. Questo si può ottenere solo se riusciamo ad eliminare i materiali estranei che purtroppo inquinano la raccolta del vetro, riducendo i risultati di riciclo. I più insidiosi sono certamente i cosiddetti falsi amici, gli oggetti di cristallo e quelli di ceramica o altri materiali resistenti al fuoco, come le pirofile da forno di tipo Pyrex, che hanno un punto di fusione più alto rispetto al vetro e quindi sono con esso incompatibili.
A valle della raccolta differenziata, i rifiuti di imballaggio in vetro entrano in appositi impianti di trattamento, dove vengono eliminate tutte le impurità presenti. Prima di essere riciclati in vetreria come materie prime idonee alla produzione di nuovi contenitori del tutto identici a quelli di partenza in un granello di sabbia. Tali impianti, per quanto siano dotati di tecnologie molto raffinate, insieme ai materiali impropri scartano anche del vetro buono che viene perso nella selezione. Quindi, più sono gli inquinanti presenti nella fase di raccolta, maggiori le perdite nella fase di trattamento. Lo sapevate che ha già 5.000 anni di storia, ma quanto a longevità il vetro non ha rivali, recuperato grazie al contributo quotidiano di milioni di cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata. Rinasce con forme e destinazioni d'uso identiche a quelle delle vite precedenti, senza alcuna perdita di materia o scadimento qualitativo, il vetro può essere riciclato all'infinito. Il vetro può, dunque, essere considerato a tutti gli effetti un materiale permanente, in grado di realizzare alla perfezione il concetto di economia circolare.
Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, abbreviato CoRePLA, è un consorzio attivo in Italia a livello nazionale per il riciclo degli imballaggi in plastica.
Focus Junior ci presenta la prima scuola che rinuncia alla plastica in Italia. Si tratta del comune di Favara, in Sicilia. La scuola siciliana ha deciso di aderire al Stop Single Use Plastic, la campagna lanciata dal Mare Vivo Onlus, che si batte per un mare più pulito.
Dovremmo fare tutti come questa scuola,
ridurre fino a eliminare il consumo di plastica.
Dalla scuola Gianni Rodari di Trieste
è tutto!